Scusate l'interruzione, con Simone Motola e Marco Merlini.
Allora Marco, siamo molto orgogliosi di
contenti, felici, di tutto di più.
Orgogliosi in primis di avere Roberta Licalzi, perché è stata già nostra ospite in tempi non sospetti, quindi quando non era assessora.
E noi ci abbiamo sempre creduto. Diciamo così, no? Si dice così, no?
Frasi sportive. Buongiorno Roberta,
buongiorno,
buongiorno. Buongiorno, grazie.
Allora, bisogna dire che Roberta è tuttologa di sport, nel senso che ha giocato a calcio, è appassionata di pallavolo, segue un minimo il basket, ma poi anche altri sport, rugby se non vado errato. Cioè,
di tutto, di più, ho giocato a basket.
Quindi insomma, voglio dire, non è l'assessore calcio e basta, come magari qualcuno può pensare quando si pensa all'assessore allo sport in Italia. È veramente una persona che parte da più discipline sportive. Per esempio Matteo Lepore, il sindaco ex assessore, era chiaramente basket centrico perché ha giocato solo a basket. Invece Roberta ha più piani. Quindi adesso
tutti questi piani bisogna portarli nell'amministrazione comunale. In parte già c'erano come consigliera, chiaramente adesso è un ruolo che mi fa molto onore ed è anche una grande responsabilità. Tra gli sport che hai citato, io ho praticato anche pallamano, atletica, quindi insomma devo dire che davvero mi sono divertita, perché lo sport è prima di tutto questo dal punto di vista della pratica, e credo di aver anche conosciuto, oltre che tante belle persone, che poi sono rimaste persone amiche, vicine, e quindi le competenze condivise servono. Ho conosciuto anche tanti mondi e con tutte le loro esigenze e difficoltà. Credo che questo in un percorso come il mio aiuti.
E infatti Roberta, quello che è giusto dire, nel senso che io è la seconda volta che ti vedo, quindi in realtà non cerco piaggerie o cose di questo genere, però parlando con tante persone che frequentano il mondo dello sport, se c'è una cosa su cui tutti sono concordi, sul fatto che il tuo lavoro fatto in questi anni di presenza fisica proprio nel territorio, ma a tutti gli eventi possibili immaginabili, non solo quelli da vetrina, da grande titolo sul giornale, ma anche quelli che magari proprio i giornali non si fumano di striscio, la tua presenza è stato un dato certo, no?
Sì, io ho sempre pensato che quando si amministra, quando si rappresenta la cittadinanza, in questo caso di Bologna, bisogna prima di tutto appunto essere presenti, perché le persone lo sentono, lo chiedono e lo apprezzano. Non sempre con la presenza tu riesci a risolvere dei problemi e nemmeno sempre te lo chiedono, però a maggior ragione nello sport, che è qualcosa di pratico, che tocchiamo con mano, che pratichiamo ogni giorno, chi più chi meno e a livelli diversi e in età diverse. Però la presenza è importante, la presenza fisica e anche la vicinanza, come dicevi bene, sia ai grandi eventi importantissimi che trascinano anche il turismo, mai come adesso ce n'è bisogno, la promozione della città, ma a tutti quegli eventi dove le persone che svolgono lo sport e l'evento sul territorio nella città di Bologna hanno piacere di sentire l'amministrazione vicina.
Ecco, io invece volevo parlare di sport scuola. Perché? Perché chiaramente il Covid ha allontanato scuola e sport. Io tra l'altro sto vivendo proprio in diretta la vicenda di una scuola elementare a Bologna e quindi so benissimo come spesso e volentieri ai direttori didattici degli istituti, degli istituti comprensivi, che magari hanno una media e due elementari o una media e tre elementari, spesso dello sport non gliene frega niente, quando in realtà secondo me non solo per un discorso di benessere, però insomma di welfare, mi dispiace insomma quando trovo dei dirigenti che vedono lo sport quasi come un ostacolo allo studio. Allora io ti chiedo, so che avete dei progetti, avete delle idee, ci puoi dire qualcosa sul tuo pensiero su sport e scuola? Perché magari in questo momento ci sono all'ascolto in macchina magari dei genitori con i figli che li stanno portando proprio a scuola.
Beh, intanto ti ringrazio per questa domanda, perché è uno dei miei pallini. Nella prima giunta che abbiamo fatto con le colleghe e i colleghi assessori e con il sindaco, La prima cosa che ho detto con il collega Daniele Ara, che è stato un ottimo presidente di quartiere per 10 anni, quartiere Navile, e che adesso ha la delega alla scuola, gli ho detto dobbiamo subito iniziare a lavorare insieme, perché tenere insieme sport e scuola, a maggior ragione in questo periodo post pandemia, è non solo fondamentale ma necessario. E ai genitori e in generale alle famiglie quello che ci tengo a dire è che, come hai detto tu, non è solo una questione di salute, di prevenzione, di integrazione, condivisione, ma soprattutto lo sport è legato al rendimento scolastico. Io questo vado ripetendolo continuamente. Molte ricerche scientifiche, numerosissime ormai, ci dicono che chi pratica sport, chi fa movimento, non ha solo un benessere fisico, ma anche un benessere dal punto di vista del rendimento scolastico. Rende meglio a tutti i livelli della scuola. Quindi far fare sport alle ragazze e ai ragazzi, alle bambine e ai bambini, sia in orario curriculare che extracurriculare, porta notevoli miglioramenti anche da questo punto di vista. Quindi a maggior ragione queste due cose devono viaggiare insieme.
Anche perché, se non vado errato, il progetto di legge dovrebbe essere stato approvato per il maestro, chiamiamolo sportivo, nelle scuole elementari. Questo cambierebbe molto, perché sappiamo che circa il 10% di, chiamiamoli, maestri è in grado di insegnare anche educazione fisica per una fascia di scuola primaria. Avere dei, tra virgolette sempre, professionisti sarebbe meglio.
Mi viene da dire, come primo commento, era ora, se ne parla da tanto tempo, era necessario. E per fortuna, da questo punto di vista, almeno a Bologna, ci sono molti progetti portati avanti da associazioni e società sportive all'interno delle scuole, anche nelle ore curriculari, che hanno aiutato quello che tu, in qualche modo, quella mancanza che tu stai mettendo in luce, che non sempre ci sono insegnanti che, nel momento in cui c'è educazione motoria, riescono a dare gli strumenti migliori ai giovani per fare realmente educazione motoria.
Ecco, prima della pubblicità volevo fare un'altra domanda, perché poi abbiamo tempo, fortunatamente questa mattina Roberta è stata puntualissima e la ringraziamo. Gli impianti, perché l'altro problema che c'è ovviamente in qualunque città italiana è gli impianti, perché si fanno sempre due discorsi: non sono mai sufficienti, B, sono troppo vecchi, si è fatta poca manutenzione o si è fatta cattiva manutenzione. Un tuo pensiero, poi ci dobbiamo fermare.
Un mio pensiero è che sicuramente ci sono delle problematiche legate all'impiantistica, che abbiamo già iniziato a lavorarci da questo punto di vista, in parte nel corso della scorsa giunta, appunto il delega allo sport era in capo all'attuale sindaco Matteo Lepore, e che dovremo assolutamente continuare su questo percorso, anzi spingere sempre più forte, a maggior ragione in un periodo come questo dove arriveranno dei fondi e ci sarà assolutamente bisogno di correre anche dal punto di vista delle progettazioni, non solo di nuovi impianti, ma soprattutto degli interventi per riqualificare quelli esistenti, sulla base chiaramente dei bacini di utenza nelle singole zone della città.
Ma in questo senso ci sono già delle priorità, o avete individuato già delle priorità, o è un lavoro che deve essere ancora fatto?
Un lavoro che in parte è già stato fatto con il piano strategico del 2017, ci aveva dato una panoramica di quelle che sono le esigenze, i bacini di utenza e le problematiche relative all'impiantistica. Su tutti un focus sull'atletica leggera, abbiamo messo un primo mattoncino molto importante sull'impianto dell'Arcoveggio, una pista atletica che è venuta davvero benissimo. Io l'ho inaugurata da poco, e vedere su quella pista così tanti giovani che hanno fatto la prima staffetta a livello regionale è stata una bellissima emozione. Focus atletica che rimane, non è che con quell'intervento abbiamo risolto i problemi, ce ne sono anche su altre discipline, e soprattutto bisogna mettere mano alle palestre scolastiche, tornando al discorso che facevamo prima.
Pausa, 3 minuti, state con noi.
Stai cercando un'auto nuova o chilometri zero? Benzina, diesel o elettrica in pronta consegna? Da Fiat Lenzi trovi oltre 100 auto in pronta consegna. Fiat, Suzuki, Toyota e pick-up Mitsubishi L200, tutti in pronta consegna. Vieni a trovarci da Fiat Lenzi a Porretta Terme e a Sasso Marconi, a 3 km dall'uscita dell'autostrada. Che altro stai aspettando?
www.bologna2000.com, quotidiano online di informazione di Bologna e provincia. International School of Bologna ti invita al suo Open Day mercoledì 24 novembre alle ore 10 alle 13.30. Siamo l'unica scuola internazionale a Bologna con 250 studenti dai 3 ai 18 anni di età e li accompagniamo attraverso il prestigioso programma IB, un curriculum riconosciuto e attuato nelle scuole internazionali di tutto il mondo. Venite a trovarci mercoledì 24 novembre alle ore 10 e alle 13.30 in Via della Libertà 2 nel centro storico di Bologna. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.isbologna.com. We are international.
All'Esselunga la convenienza parla da sé.
Con i 50 cambia tutto, ma anche con i 30 e 40 per 100. È lì che comincia la convenienza. Ve lo dico io, che sono uno splendido sconto dell'Esselunga.
All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Un esempio? Polpa Mutti 2x 210 grammi, scontata del 50% a 79 centesimi. Fino al 24 novembre anche online, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info nei negozi e su esselunga.it. Esselunga, più la conosci, più ti innamori.
Tutto lo sport è pronto a ripartire e noi di Punto M siamo pronti ad affiancare le società sportive con offerte straordinarie. Punto M, da 40 anni, il punto di riferimento a Bologna per forniture di abbigliamento ed attrezzature per lo sport e il tempo libero. Punto M, veste la tua squadra con i migliori marchi di abbigliamento. Yoma, Mizuno, Mikasa, Sportica, Givova, Piper e Kamak. Scopri tutti i nostri prodotti su puntom.com.
Stai ristrutturando casa? A Bologna ha aperto il nuovo showroom Cicai, con oltre 1200 metri quadrati dedicati ai migliori brand di arredo bagno, arredo casa e superfici.
Vieni a scoprire tutte le nuove tendenze e a visitare i nuovi spazi espositivi. Grazie alla professionalità dei nostri consulenti potrai avere una progettazione personalizzata e unica. Ti aspettiamo in Via dell'Industria 56.
Scopri su www.cicai.com i nostri 10 showroom a Bologna, provincia e Ferrara.
Cicai, la casa, dal bagno in poi.
Questo è come ti senti quando perdi i tuoi occhiali Filman. No! E questo è come ti senti quando scopri che da Filman gli occhiali su misura sono assicurati in caso di perdita, rottura e furto. Per un anno.
Li trovi da Filman a partire da 25 euro. Dal 18 novembre a Bologna in via Indipendenza 24.
Ci vediamo da Filman. Scopri di più su filman.it.
Ciao, siamo i Bradipi e giochiamo a basket in carrozzina. Ti aspettiamo ogni mercoledì e venerdì dalle 20 al Palasavena di San Lazzaro. Impariamo i valori veri dello sport divertendoci. Dai 5 ai 99 anni siete tutti invitati. Per informazioni ci trovi sul sito polisportivaibradipi.it oppure ci puoi contattare ai numeri 051 23 10 03 e al 335 74 55 201.
Pubblicizza la tua attività in Emilia-Romagna con Radio International. Chiama il numero verde 862 96 96 oppure scrivi a info@radiointernational.it.
Radio International.
Scusate l'interruzione, con Simone Motola e Marco Merlini.
Allora, ricordiamo che abbiamo in studio ospite l'assessora comunale allo sport Roberta Licalzi. Abbiamo parlato di impianti e ti pongo un caso che ci è arrivato proprio qui nello studio di Radio International qualche settimana fa. Rebecca Tarlazzi, campionessa mondiale di pattinaggio artistico a rotelle, è rimasta senza un impianto in cui allenarsi e quindi problemi che ci sono stati tra il suo staff e la polisportiva persicetana, se non sbaglio,
sì, San Giovanni.
E San Giovanni Persiceto non è riuscito evidentemente a trovare un altro impianto disponibile. Hanno avuto una offerta, credo parziale, da Sant'Agata,
sì, un impianto all'aperto.
Io ti chiedo, si può fare qualcosa per quella che è a tutti gli effetti un'eccellenza, oppure è già stato fatto in queste settimane qualcosa per quello che è un'eccellenza, come si dice in questi casi, no, del nostro sport?
Allora, proprio ieri ho ricevuto in ufficio il papà di Rebecca Tarlazzi, perché mi aveva chiesto un appuntamento la settimana scorsa e compatibilmente con le prime scadenze di bilancio, perché l'altra mia delega è al bilancio, sono riuscita subito a mettere in agenda un incontro proprio perché mi aveva significato l'urgenza e la situazione appunto temporale anche di esigenza che aveva in questo momento, e mi ha spiegato la situazione, che è quella che tu adesso hai riassunto, senza chiaramente entrare nel merito del passato, anche perché è coinvolto un altro comune della città metropolitana e nella legittima autonomia, e lui appunto mi ha parlato di questa situazione e ha richiesto un'esigenza di spazi. Quello che io ho fatto, ho subito parlato con il settore sport, il direttore del settore sport a Bologna è Paolo Ricci, stiamo lavorando insieme a stretto contatto tutti i giorni, davvero a tutte le ore, e cerchiamo di capire sulla base delle esigenze di questo, chiaramente non è un'esigenza di un singolo, ma è un'esigenza di un gruppo di pattinatori e pattinatrici, alcune di eccellenza, e poi c'è tutto, diciamo, anche il gruppo di allievi e allieve che sono comunque, fanno parte del cosiddetto sport di base, che va assolutamente tenuto in considerazione e valorizzato, e vedremo cosa riusciremo a mettere in campo. Nell'immediato, chiaramente, come dire, la risposta più veloce sarebbe quella che loro in qualche modo riuscissero a condividere, convivere in uno spazio già attrezzato per il pattinaggio. Ci sono questi spazi a Bologna, pattinaggio artistico a rotelle, ci sono società che hanno spazi, che gestiscono, che utilizzano, però chiaramente è un palliativo temporaneo fino a che non si riuscirà a trovare una soluzione, che può essere un nuovo impianto, una chiusura di una pista magari esistente all'aperto. Nel merito chiaramente affronteremo con gli uffici.
Ecco, ma essendo lei di San Giovanni, e quindi è una cosa che va fatta in collaborazione con Santori?
Allora, nel senso, Santori come consigliere delegato, Mattia ha la delega ai grandi eventi sportivi, quindi in quell'ottica metropolitana. In questo caso chiaramente questo gruppo si è rivolto al comune di Bologna per capire se il comune di Bologna riesce a mettere a disposizione uno spazio. È chiaro che in questo momento gli spazi sono abbastanza pieni, perché comunque quella è una disciplina che ha grandi numeri anche nella nostra città.
Molto importante. Robby, prossimo sindaco, a tutta Robby il pessimo Allo.
Andrea Lori.
Grazie Allo, è un mito.
Poi, io di politica ne so come il merlo di basket, ma la parlata bolognese dell'assessora mi piace, rassicura, hai capito? Scrive Davide.
Di prima mattina non è male, anche una rassicurazione.
Spesso le istituzioni hanno idee per lo sport soprattutto nelle scuole, ma non c'è quasi mai un'interazione con le federazioni anche sul territorio. Come mai non si riesce quasi mai a sfruttare il potenziale istituzioni, federazioni, che sul territorio sarebbe un binomio vincente? All'estero ci sono già esempi, e in Europa, quindi significa che è possibile.
E alle volte, aggiungo io, si criticano le federazioni di essere un po' troppo politiche e molto meno legate a quello che è lo sport, che le persone, i campioni praticano. È una critica che ti senti di condividere o c'è troppa politica nelle federazioni?
Intanto bisogna sempre capire come si utilizza la parola politica. Io la penso nel senso più alto del termine, come dico con la P maiuscola, occuparsi delle persone nel quotidiano, nei vari aspetti del quotidiano. Lo sport è uno di questi. Le federazioni, gli enti di promozione, il CONI, fanno politica sportiva, e lo dico perché tra le mie tante esperienze c'è anche un'esperienza che dura da molto tempo in ambito federale, non solo FIGC, ripeto, in vari ambiti, come giudice in commissioni a Roma, come delegata dell'associazione calciatori e calciatrici nel comitato regionale. Quindi ho vissuto quell'ambiente, e siccome tutti gli ambienti sono fatti di persone, la differenza la fanno le persone. La politica sportiva è qualcosa di positivo nel momento in cui decide obiettivi, piani strategici e investe risorse. È qualcosa di negativo nel momento in cui chiaramente le persone entrano in un luogo, qualunque esso sia, per fare i propri interessi, ma quello non è politica, è qualcos'altro, e qualche volta nell'accezione negativa viene confuso. Io ho già iniziato a lavorare con il CONI, chiaramente a livello locale a Bologna, ho a breve in agenda un incontro con il presidente Dondi, regionale. Sono in contatto con molte federazioni del nostro territorio, perché credo che insieme agli enti di promozione sportiva con loro si possa fare proprio un lavoro strategico, lavorando per obiettivi che poi devono essere calati sulla realtà della città e aiutare le associazioni sportive.
Le ore di ginnastica nelle scuole sono viste come un momento di pausa e di relax, ci scrive Luca. Niente di più sbagliato, servirebbe una vera cultura del movimento dello sport come studio. Mio figlio ha 7 anni, va a calcio, e quando vado alle partite non avete idea di quanti bambini vedo correre in maniera scomposta, brutta da vedere, manca l'educazione motoria. Luca, ti faccio questa domanda: quanti bambini ha, non a 7 anni, a 9 anni, quindi già terza, quarta elementare, Oggi sanno fare una capriola e sanno saltare la corda. Secondo me non sono tantissimi.
Molto pochi. Io ho allenato quasi 15 anni e ho avuto a che fare con bambine e bambini che avevano già delle difficoltà motorie, perché a scuola non tutti erano sollecitati nel modo dovuto. E oltre all'aspetto ora di ginnastica, educazione fisica, chiamiamola come vogliamo, che è un'ora curriculare e sul quale, come dire, su quell'aspetto c'è un discorso di carattere nazionale. Finché non si attuano delle riforme a livello nazionale, dal punto di vista locale si può fare poco, ma non nulla, cioè qualcosa si può fare, appunto, con una programmazione anche innovativa che deve necessariamente riguardare il mio collega assessore alla scuola e le dirigenze scolastiche, perché io sono certa e convinta che se le persone si mettono intorno a un tavolo pensando al bene primario, che è il benessere delle bambine e dei bambini, qui parliamo di scuola primaria, per forza si trova una soluzione positiva. Non si può andare in scontro, qui non ci sono dei primati da raggiungere, scuola, sport, chi è più bello, chi è più brutto. Il benessere ultimo è sempre quello delle bambine e dei bambini, e su questo secondo me noi possiamo fare molto.
Sullo sport di norma la politica anche bolognese si riempie la bocca di buoni propositi, in realtà è tutto sulle spalle dei genitori. Una domanda invece va fatta, visto che la politica è scelta: quanti impianti sportivi si sistemavano e si facevano nuovi con i denari spesi per un'opera che a Bologna non funziona? Non so se si riferisce a People Mover, non so a che cosa si riferisce, però riguardo allo sport, un'opera che non funziona, no, funzionano tutte. Se parliamo di altre opere...
Sono voci differenti.
È come parlare di pere e mele.
No, qualche volta, ma è comprensibile ed è legittimo, no, il dubbio. Le voci di bilancio sono differenti a tutti i livelli, anche nel bilancio di un ente comunale, quindi non si possono sovrapporre. No, diciamo, nel momento in cui si fa un investimento sullo sport non si sta togliendo ad altro e viceversa. E questo è importante chiarirlo, perché sennò si pensa sempre che quando si fa un'infrastruttura si toglie ai servizi. No, le voci di bilancio sono differenti. Bologna è una città che nel bilancio di previsione 2022 mette 227 milioni di euro sul welfare, cioè sulle persone, e farà investimenti incredibili nei prossimi anni e necessari anche sulle infrastrutture, a cominciare dalla linea tranviaria. Quindi, come dire, si viaggia su binari paralleli, e il cosiddetto benaltrismo, cioè c'è sempre qualcos'altro di più importante, in realtà non è politica.
Ecco, sport quanto è? Beh, dal momento che c'è l'assessore anche al bilancio, più o meno che ordine di grandezze parliamo?
Beh, intanto bisogna differenziare la questione investimenti e la questione sport come spesa corrente. E noi negli ultimi anni abbiamo speso diversi milioni sullo sport, anche nell'ultimo quinquennio come mandato, in parte sulla promozione sportiva, bandi e quant'altro, in parte sui finanziamenti per infrastrutture, in questo caso impiantistica. Sicuramente ci sarà da mettere molti soldi per quanto riguarda l'impiantistica, ma soprattutto prima dei numeri ci sarà da rendere questo sistema sportivo efficiente. Ad oggi siamo consapevoli che ci siano alcune questioni che dal punto di vista del sistema non funzionano, proprio perché ci sono vari uffici che vanno a occuparsi, ad esempio, della costruzione o della riqualificazione di un impianto, e che per motivi vari, a partire dalle tempistiche di legge che riguardano, così come il progetto stadio, anche gli appalti per gli impianti più piccoli o i cosiddetti project financing, ecco, una volta che si rende il sistema più efficiente si vanno a mettere anche più a regime gli investimenti che andremo a fare.
Capitolo PNRR.
Sì.
Perché ai comuni, il governo centrale, ai comuni e agli enti locali chiede uno sforzo importante dal punto di vista della progettualità. Io ti chiedo, anche perché ci è arrivata l'osservazione tempo fa e abbiamo riflettuto senza in realtà darci una risposta. Il comune di Firenze, ad esempio, sfrutta il PNRR per riqualificare lo stadio Artemio Franchi, lo stadio comunale. Ora, che cosa si può fare a livello progettuale per riuscire ad attirare i soldi del PNRR qui, e parlo di materia sportiva ovviamente, che siano impianti, e che cosa state pensando di fare?
Allora, innanzitutto i fondi del PNRR saranno moltissimi e bisognerà avere non solo la capacità di riuscire a spenderli, ma avere già dei progetti pronti da mettere sul tavolo che possano funzionare. Perché? Perché questi fondi arriveranno e saranno da spendere in un tempo limitato, quindi per rispettare quelle tempistiche è chiaro che, proprio per quello che dicevo prima, le progettazioni sono anche a volte di lungo termine, è chiaro che tu devi essere già pronto per andare a utilizzare quei fondi. Quindi in parte progetti che già gli uffici, sui quali già gli uffici stanno lavorando. Nell'ambito del sistema sportivo bisogna capire bene le voci del PNRR, come si vanno a inserire nel sistema sportivo di un ente locale, perché un conto è lo stadio, un conto chiaramente è l'impiantistica che riguarda le discipline sportive.
Al momento saresti in grado di parlarci di qualche progetto che ha a che fare con il tuo assessorato che potrà sfruttare l'onda lunga dei finanziamenti del PNRR?
Al momento noi non abbiamo ancora le voci dei finanziamenti del PNRR, tant'è che abbiamo fatto un bilancio comunale che ne tiene conto solo in parte per investimenti già definiti, ma non per altri. Quindi adesso noi dobbiamo lavorare su mettere in campo dei progetti sullo sport, dico così, a prescindere dai fondi del PNRR, cioè dobbiamo già essere in grado di mettere noi a regime degli investimenti sugli impianti sportivi. E chiaramente prima mi riferivo all'aspetto atletica, ci sono a tutte le palestre scolastiche che stanno dentro gli imponenti investimenti che saranno messi sulle scuole nei prossimi 5 anni.
Però non c'è il rischio che ci sia poi un gioco delle parti tra governo centrale ed enti locali su voi dovete presentarci i progetti, ma noi dobbiamo avere la certezza che ci arrivi un certo quantitativo di finanziamento?
Per rispondere al meglio bisogna essere già pronti con dei progetti, quella sarà la chiave di volta. Chi sarà più pronto e prima con dei progetti, e sappiamo già perché abbiamo una visione di città, abbiamo delle linee politiche che dalla campagna elettorale si tradurranno a breve in linee di mandato, come dice spesso il sindaco Matteo Lepore, noi nei primi 100 giorni dobbiamo pensare a cosa vogliamo fare e nei restanti quasi 5 anni dobbiamo fare, perché è un momento in cui arriveranno tanti di quei finanziamenti, che è un'opportunità da cogliere, una grande sfida, ma anche una grande responsabilità.
Ci fermiamo, ancora l'assessora con noi tra poco.
Radio International. Viabilità.
Cominciamo dalla 1 in direzione di Bologna, ci sono code di 5 km tra Fidenza e il Bivio, a 1 a 15 Parma La Spezia a causa di un incidente. Andiamo sulla 1 la Bologna-Firenze con nebbia Banchi che ci viene segnalata tra Rio Veggio e Ronco Bilaccio. Infine c'è una segnalazione che arriva anche dall'autostrada Adriatica sulla A14. Per chi sta viaggiando verso Bologna, il traffico è rallentato tra Forlì e Faenza a causa di un veicolo in fiamme.
Viabilità.
Buon viaggio da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano, per un servizio comodo e sicuro vicino a te, nella tua azienda o cantiere. Locatop offre una gamma di servizi a 360 gradi, noleggio, vendita, formazione, assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru. 12 filiali in Emilia Romagna, qualità e prezzi competitivi per la tua soddisfazione. Locatop, il noleggio che ti fa la differenza. www.locatop.it.
Quando alla radio parte la tua canzone preferita, ma stai per arrivare a casa. Quando vorresti parlare con lei ancora, ma sta per scendere dall'auto. Quando stai vivendo un momento che ami, vivilo fino in fondo. Per farlo basta passare al McDrive. Comodo, sicuro, McDrive.
Attenzione, annuncio di ricerca personale qualificato. La Porta e le Finestre, azienda di Anzola dell'Emilia, leader nel settore della fornitura e posa di serramenti, ricerca posatore e installatore di serramenti.
Si richiede esperienza nel montaggio e sostituzione di serramenti, precisione e accuratezza nella posa, autonomia lavorativa.
Si offre alta retribuzione, mensile o a lavoro effettuato. Solo lavoro di posa e installazione senza movimentazione della merce. Continuità nella fornitura di lavoro.
Sei in possesso dei requisiti richiesti? Inviaci il tuo curriculum a installatori@laporta.it.
Villani è una storia emiliana lunga più di 130 anni. È la passione di fare salumi speciali, nel gusto e nell'aspetto. Siamo specialisti nei fiori all'occhiello della salumeria italiana. Prosciutti DOP, salami e prosciutti cotti, coppe, pancette e la famosa mortadella Bologna IGP, nata a Bologna. Noi della Villani è qui che la produciamo ancora. Fresca tutti i giorni, secondo ricetta originale. Prova la nostra mortadella nei migliori negozi della tua città. Villani Salumi, arte di famiglia. dal 1886.
Abbandonati nel morbido abbraccio di Contatto. Scopri nei nostri stores i caldi maglioni made in Italy. Lasciati travolgere dalle tendenze del momento. Il nuovo shop di Contatto ti aspetta per acquistare tutta la moda che desideri. Vai su shop-contatto.com o scarica la nostra app e resta sempre aggiornata. Contatto lo trovi a Bologna in via Indipendenza 15, a Casalecchio di Reno via Marconi 45/8, a Milano Marittima via Le Romagna 105.
Insieme è fico. Divertirsi è fico. Mangiare è fico. Fare la spesa è fico. Fico è il nuovo parco del cibo a Bologna. Fico, il parco da gustare. Info e biglietti su fico.it. Fico.
Radio International. Scusate l'interruzione, con Simone Motola e Marco Merlini.
Allora, ricordiamo che abbiamo come ospite in studio l'assessora comunale allo sport Roberta Di Calzi. Volevi completare il discorso del PNRR?
Sì, solo per aggiungere che proprio in questi giorni abbiamo costituito una cabina di regia come a livello locale, dove chiaramente ci sta prima di tutto dentro il sindaco e l'assessora Annalisa Boni, con deleghe specifiche relative al PNRR. Una persona di altissimo valore e livello che ha lavorato a Bruxelles, e la cabina di regia serve proprio perché devi far arrivare i fondi del PNRR e devi già indirizzarli nei binari giusti per quanto riguarda chiaramente l'ambito locale. Quindi
nei singoli progetti.
Assolutamente sì.
Velocemente, tanti messaggi. Il palazzetto del centro sportivo Barca in via Sanzio è stato poi riqualificato. Ricordo che anni fa ha avuto problemi col tetto.
Ancora ci sono stati solamente dei lavori di messa in sicurezza, ma nello specifico quello è uno degli impianti sui quali bisognerà mettere mano per riqualificazioni.
Fondare campionati scolastici e sostituire le ore di educazione fisica con ore dedicate allo sport che si sta praticando è impossibile? So che sarebbe un obiettivo a lungo termine, ma secondo me dovrebbe essere l'obiettivo, dice Iuri. E lui praticamente dice il discorso legato alla... invece che fare ginnastica, esercizi igienici, magari sostituire facendo proprio uno sport.
È un'altra cosa, nel senso che poi bisogna capire lì quanti ne riesce a portare di discipline sportive e quante ne riesce a fare, perché l'educazione motoria, soprattutto per quanto riguarda la scuola primaria, è necessaria e ti prepara poi a tutte le discipline.
Non c'è ombra di dubbio che i campionati studenteschi di atletica leggera, calcio, basket, pallavolo erano bellissimi.
Assolutamente.
E dovrebbero essere obbligati gli istituti, scuole medie inferiori, scuole medie superiori, a fare le squadre, obbligati, non ci pensiamo, vediamo, almeno di atletica leggera e calcio, basket, pallavolo sicuro. Poi probabilmente ci sarebbero anche altri sport tipo il frisbee, che sembra una cavolata, ma a livello di scuole va fortissimo. Se vi informate lo saprete.
Va fortissimo, grandi numeri a livello di scuole, anche e soprattutto in alcuni quartieri, davvero fa dei numeri importanti.
Quindi per dire...
Emanuela ti chiede, per la mancanza di piscine, soprattutto lo stato di degrado delle stesse, sarà preso in considerazione?
Beh, intanto ad oggi c'è un gestore unico delle piscine che si chiama Acquaseven, a fronte di una convenzione firmata alcuni anni fa, quindi che risale al passato, e che, diciamo così, ha messo insieme i gestori di piscine per andare a gestire le principali piscine di Bologna. Sicuramente ci sono molti lavori di riqualificazione e di manutenzione da fare, in quella convenzione sono previsti, hanno avuto uno stop importante anche a causa della pandemia e adesso bisogna ripartire, perché chiaramente le piscine di Bologna in realtà non sono poche, come spesso si dice, perché comunque il bacino d'utenza è importante, ma il numero delle piscine a Bologna non è assolutamente basso, e ricordiamo che la piscina olimpionica dello stadio è una delle più belle in assoluto in Italia, però sicuramente lì ci sono dei lavori di manutenzione da fare, anche e soprattutto su tutte le altre, che appunto fanno capo in questo momento all'unione dei gestori.
Sull'ex CRB chiede Orri, non potrebbe rientrare in un serio progetto di riqualificazione con i fondi del PNRR invece di darlo a investitori stranieri? La questione CRB non è sempre stata trattata in maniera impeccabile dall'istituzione, un gioiello di area sportiva troppo spesso bistrattata che deve rimanere un valore per la nostra città, però ricordo che è privato.
È assolutamente un impianto privato, qualche volta diciamo così questo viene dimenticato, è un impianto privato e in questo momento farebbe fatica a entrare ad oggi, per quelle che sono le condizioni ad oggi, nei fondi del PNRR, proprio perché i comitati e in generale la cittadinanza ha chiesto e ha richiesto più volte di mantenerlo a caratterizzazione destinazione sportiva, quindi questo è, e gli investitori bisogna sempre valutare chi sono e cosa vogliono fare, quello che può fare l'istituzione, che sta cercando di fare sia nel precedente mandato che in questo, è cercare di mantenere il più possibile la destinazione sportiva su quel luogo e, come dire, mettere in rete le persone che su quell'impianto, che ripeto è privato e non è pubblico, devono lavorare, mantenendo sempre assolutamente attenzione agli interessi della cittadinanza e anche ai numeri delle utenze.
Paolo, comunque da anni non si costruisce a Bologna un impianto sportivo nuovo importante, una piscina importante, un palazzetto importante o magari un palaghiaccio. Perché?
Allora, intanto noi abbiamo già approvato il progetto definitivo all'Arcoveggio di nuovo impianto sportivo, che prevede la costruzione di un palazzetto nell'arco dei prossimi 2 anni destinato prevalentemente alla pallavolo e alla ginnastica ritmica, perché il lavoro che abbiamo fatto proprio di verifica dello stato dell'arte di qualche anno fa ci dice che quelle due discipline a livello di numeri hanno bisogno di più spazio. Pallavolo, ginnastica ritmica, una parte dedicata all'atletica indoor, che sarà il primo a Bologna, con alcune corsie di atletica e anche una pedana dei salti, e che di fianco appunto alla nuova pista di atletica riqualificata e rifatta ex novo dell'Arcoveggio, sicuramente lì vede questa prospettiva. Non sempre vi è la necessità di costruire dal niente un palazzetto o un impianto, perché a volte ci sono impianti che sono già in posizioni importanti e utili e fruibili per la cittadinanza e sui quali assolutamente va messo mano. Poi, se ci sarà bisogno anche di nuovi impianti, sicuramente si troveranno anche i luoghi più adatti.
Ecco, il palazzetto a cui facevi riferimento verrà costruito ex novo?
Ex novo, esattamente, dietro la tribuna dove c'erano i vecchi campi da calcio, per capirci.
Sì, l'area è quella del Palamargelli, quella...
No, non del Palamargelli, sì, accanto, dietro la tribuna.
Per fare i campionati studenteschi occorrono risorse che le scuole non hanno. Possibile? Non si possono più fare i campionati studenteschi perché le scuole non hanno i soldi?
Adesso io nello specifico la motivazione per cui non si facciano più campionati studenteschi e giochi della gioventù come si facevano quando io ero a scuola, non so se sia solo di carattere economico, se arrivi dal MIUR, dal Ministero... O, sicuramente.
Però può essere un lavoro che con ARA potremmo anche, siccome noi diciamo sempre che siamo la città più progressista,
assolutamente, se si potesse... dal punto di vista delle scuole, diciamo a nostra gestione,
esatto,
ci si può
provare,
ci
insomma,
si può provare se sia solo una questione di risorse o anche magari una,
anche perché non mi sembra che stiamo parlando di chissà quali cifre, cioè quali sono le cifre, anche perché io mi ricordo che i campionati studenteschi non è che c'era il pulmino della scuola, cioè ognuno si presentava,
cioè
il costo era semplicemente la divisa. Quindi spesso e volentieri davi anche un contributo per la divisa, quindi non è, esatto, che fosse chissà quale costo. Comunque, vabbè, insomma, vedremo se sarà una cosa fattibile.
È
perché...
sicuramente un'idea che si può ragionare di mettere in campo, visto che siamo appena stati nominati e c'è sicuramente un lavoro da fare.
Ecco, Marco, tu invece volevi parlare di un evento di oggi pomeriggio.
Sì, volevo parlare, apro una piccola parentesi, perché oggi verrà consegnata la cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic. E questa è stata una decisione che in passato, e neanche tanto passato, ha creato qualche malumore, qualche perplessità. Poi sembrava in realtà accantonata, perché poi non se n'è più parlato per diversi mesi, e oggi appunto siamo arrivati al giorno in cui questo riconoscimento verrà consegnato. Ora, io ti chiedo, insomma, come ti poni rispetto a questo? Perché è vero che Mihajlovic, per carità, insomma, è stato un esempio... nella sua lotta alla malattia, alla leucemia, è stato un esempio fulgido anche di valorizzazione del sistema sanitario locale, insomma un esempio comunque umano meraviglioso. È vero però, e mi chiedo, e questa è la domanda che mi sono fatto anche in questi mesi, che ridurre Mihajlovic solo a questa parentesi, a questi 2 anni, secondo me non rende completamente giustizia. C'è un Mihajlovic comunque con posizioni anche politiche forti, pesanti, anche posizioni storiche, perché ormai i suoi riferimenti a certi personaggi, non dico tanto alla Tigre Arcana quanto a Mladic, insomma, che sono personaggi comunque molto negativi, che la storia ha condannato a tutti gli effetti. Ecco, mi chiedo se come dire, si può soprassedere su tutto questo e pensare comunque sì, consegniamo la cittadinanza onoraria a una figura che in qualche modo ha promosso certi valori, ci dimentichiamo di tutto quello che c'era prima.
Allora, io faccio una premessa: ho vissuto questa per la prima volta questo tema quando ero in consiglio comunale, perché ricordiamolo, la proposta di cittadinanza onoraria arriva da con un ordine del giorno da un consigliere di opposizione del mandato precedente, e in quel frangente in cui appunto Sinisa Mihajlović stava vivendo la sua malattia e stava anche sicuramente dando dei messaggi molto positivi che la città ha raccolto, aiutando anche alcune persone che si trovavano o in quella situazione o in situazioni simili, fu proposto questo ordine del giorno. Ne discutemmo sia come gruppo di maggioranza, come coalizione di maggioranza, che all'interno del Consiglio Comunale tutto. Io non mi nascondo assolutamente, fui una delle pochissime che al tempo ebbero alcune perplessità, perché conoscendo bene il passato di Sinisa Mihajlović nel mondo sportivo, ma che appunto venne fuori anche rispetto alle sue posizioni politiche, mi permisi di dire che forse poteva essere più adatto e più giusto un riconoscimento che non fosse la cittadinanza onoraria, che è il massimo riconoscimento della nostra città. Si poteva pensare ad esempio a un Nettuno d'oro, insomma c'erano, come dire, anche altre strade. In una dialettica politica di trasparenza e anche di confronto sulle posizioni, a seguito di un confronto con l'assessore allo sport, che appunto era Matteo Lepore, e anche con il sindaco precedente Virginio Merola e con il gruppo di maggioranza, si decise che in qualche modo si puntava proprio sull'aspetto e sul percorso di Sinisa Mihajlović legato a Bologna, cioè la cittadinanza onoraria viene data dalla città di Bologna per quello che Sinisa Mihajlović ha rappresentato e il percorso che ha vissuto nella nostra città. Questo deve essere il legame. Sappiamo bene che ci sono sue posizioni appartenenti al passato, lui più volte ha sottolineato peraltro che si trattava di amicizie prima personali che politiche. Chiaramente però la politica, come dicevamo prima, è dentro tutto e sta dentro le cose, la quotidianità delle persone, e su quello io avevo alcuni dubbi. È chiaro che per Bologna in quel conferimento della cittadinanza, che oggi alle ore 18 andremo a consegnare nella sala del Consiglio Comunale, c'era appunto il percorso legato a Bologna e anche tutto l'aspetto legato al sanitario, e ci collegammo al tempo dal punto di vista istituzionale e politico tutto l'aspetto che riguardava anche la pediatria, i bambini, quindi, come dire, il suo esempio era vissuto in quell'ottica. Ci siamo convinti che potesse essere assolutamente adatta questa onorificenza. È chiaro che sono legittime alcune perplessità che tuttora nella cittadinanza ci sono, che vanno ascoltate. In qualche modo l'istituzione e la politica ha preso una decisione, l'abbiamo presa convintamente, e credo che in qualche modo, come dire, la presunzione di pensare o la speranza di pensare che quel percorso sia servito anche a Sinisa Mihajlović, cioè che in qualche modo Sinisa abbia portato qualcosa di buono nell'attraversamento della sua malattia per Bologna, e anche che Bologna lo abbia fatto nei suoi confronti.
Ecco, vicenda stadio, invece ti chiedo una previsione molto larga, cioè secondo te la prima, chiamiamola, pietra della ristrutturazione dello stadio sarà nel 2022 o dovremmo aspettare il 2023?
È più probabile che sarà nel 2023, però non è detto che riusciamo ad accorciare i tempi. Lì dicevo prima, i tempi sono molto legati alla progettualità. Siamo già a buon punto, siamo già avanti, stiamo ultimando la conferenza dei servizi. Il tempo potrebbe slittare per quello che riguarda non tanto il progetto stadio, che ripeto è già molto avanti, quanto il progetto stadio temporaneo.
Ci fermiamo, l'ultima pausa.
In autunno gli store ufficiali del Bologna FC 1909 sono carichi di novità. Vieni a trovarci all'official store dello stadio Dall'Ara o su bolognafcstore.com e scopri tutti i nuovi prodotti rossoblù. Questa settimana ti presentiamo in edizione limitata il nuovo crono 1925 del Bologna FC 1909. Il regalo perfetto per il tuo Natale rossoblù. Cassa in acciaio, impermeabile fino a 50 metri e cinturino vintage made in Italy. Cosa aspetti? È proprio il caso
di dire non perdere altro tempo.
La mattina dal parrucchiere, il pomeriggio dall'estetista, poi passo in farmacia e finalmente dopo lo shopping con le amiche e per cena andiamo in pizzeria.
Ma quante idee! Ma come fai? Ma quanto spendi?
Semplice! Navigo su promoguidashop.it, la vetrina dei negozi di Bologna. Tante idee e anche tanti sconti con i coupon che scarichi gratuitamente.
Promoguidashop.it. Facile, diretto, conveniente. Scoprilo ora. Browse now.
Mobili Bolognini. Ora ci trovi in via San Vitale tra Castenaso e Budrio, con uno showroom tutto rinnovato. Ma squadra vincente non si cambia e così continueremo a essere il punto di riferimento Caligaris e riflessi per tutta Bologna. E per completare la zona living abbiamo ampliato l'esposizione con Ego Italiano, divani design realizzati in Italia. Visita il nostro sito www.mobilibolognini.it.
Tutto lo sport è pronto a ripartire e noi di Punto M siamo pronti ad affiancare le società sportive con offerte straordinarie. Punto M, da 40 anni, il punto di riferimento a Bologna per forniture di abbigliamento ed attrezzature per lo sport e il tempo libero. Punto M, veste la tua squadra con i migliori marchi di abbigliamento. Yoma, Mizuno, Mikasa, Sportica, Givova, Piper e Kamak. Scopri tutti i nostri prodotti su puntom.com.
Apri la porta a grandi progetti con nuovo Renault Kangoo Van ed Express Van. A novembre gamma Small Van Renault tua a partire da 149 euro al mese, IVA esclusa, per 47 canoni. Valore di riscatto 3.821 euro. Anticipo 3.594 euro, TAN 3,99, TAG 7,17, in caso di permuto o rottamazione con leasing Renault Easy. Solo partita IVA, salvo approvazione fin Renault. Info in sede.
Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
Sotto i portici della Chiesa dei Servi, in Strada Maggiore, l'atmosfera sta cambiando. Torna la Fiera di Santa Lucia e a Bologna si respira di nuovo aria di Natale. Tantissime bancarelle per trovare tutto per un Natale fantastico. La tradizione continua in Strada Maggiore dal 12 novembre al 26 dicembre. Fiera di Santa Lucia, per regalare a grandi e piccini un Natale speciale.
Ciao, come stai?
Benissimo, anche perché domani finalmente vado a fare il vaccino, ma temo di non riuscire a trovare un parcheggio nelle vicinanze.
Ma non sai della novità? Se chiami il radiotaxi CAT allo 051 45 90, vai in taxi al centro vaccinale, sei atteso e riportato a casa al costo fisso di 30 euro. È un'intesa approvata dal comune e AUSL.
Chiama il radiotaxi CAT allo 051 45 90.
Pubblicizza la tua attività in Emilia-Romagna con Radio Internet. Chiama il numero verde 862 96 96 oppure scrivi a info@radiointernational.it.
Radio International.
Scusate l'interruzione, con Simone Motola e Marco Merlini.
Simone, messaggi, volata, messaggi. Volata. Allora, Andrea dice tanti complimenti all'assessora per chiarezza dei concetti e competenza, ma essendo una rosso-blu doc non avevo dubbi. Quindi voglio dire,
ci sono delle certezze,
certezze.
Tu sai quanti gol hai segnato nella tua carriera o sei una di quelle che non se lo ricorda?
Non ho mantenuto il conto perché li contavo, li tenevo segnati stagione per stagione. Ne ho fatte troppi, ho giocato 28 anni, quindi non c'entra, diciamo, avanti. Che giocavo inizialmente la cosiddetta ala destra, numero 7, col, okay, però il vizio del gol, devo dirlo, e negli ultimi anni di carriera numero 10, trequartista, quando l'allenatore non giocava col trequartista, seconda punta.
Ah, ecco, vedi.
Hai capito? Allora, era la specie, sì, sì, di...
Avevo poco fisico, ma vedevo la porta, come si dice in gergo.
Larry torna a Mihajlovic e dice belle parole, ma alla fine fu un trappolone da parte dell'opposizione. Per non passare da senza cuore, il governo cittadino dell'epoca ha accettato la cittadinanza.
Poi
scrive Larry.
Con Alessandro. A che punto è la situazione nuovo Pallasport? Io immagino sia quello della fiera. Esatto, sì. C'entrate qualcosa del ragionamento Virtus Bologna Fiera?
Lì prevalentemente la Virtus sta dialogando con la Fiera, che sappiamo ovviamente essere una partecipata del Comune, ma in quella trattativa e anche nella progettualità il Comune, diciamo, non entra direttamente, essendo un impianto che sarà poi esclusivo e destinato alla Virtus Segafredo.
Museo del Basket, da Basketaro. Ci siamo, quanto manca ancora?
Museo del Basket ci siamo, se i tempi sono rispettati tra aprile e maggio del 2022 sarà pronto per l'inaugurazione e per i primi eventi.
Perfetto.
Compatibilmente con eventuali ritardi che purtroppo sappiamo esserci su tutti i cantieri di tutti i tipi per approvvigionamento materie post-Covid.
Chissà che non sia praticamente contemporanea con l'uscita di un documentario, poi ti racconterò di che tipo. E l'altra cosa che ti chiedo, sempre legata al basket, si è parlato di questo evento della FIP dei 100 anni di Santori primi di dicembre, è confermato?
È slittato a gennaio.
Quindi è slittato a
proprio
gennaio.
Ieri sera ero a Palafiera a vedere la Virtus, ho avuto modo anche di parlare con Petrucci, presidente FIP, e appunto mi raccontava un po' che è slittato a gennaio. Però si farà, ecco.
Ecco, poi scusami, chiedevo anche del Falche, perché abbiamo avuto ospite il presidente della Fortitudo Baseball.
Bissa, Pierluigi.
Esatto, Gigi Bissa, perché anche lì loro stanno ragionando tipo una cittadella dello sport in modo tale da poter essere economicamente sostenibile.
Sì, sì, intanto Pierluigi è un amico, un collega, e abbiamo interloquito molte volte anche negli anni passati, hanno ottime idee su quell'impianto e prima di tutto ci tengo a dire che hanno fatto un grande lavoro sportivo e di promozione, Fortitudo Baseball, che è prevalentemente maschile e giovanile, ma che appunto ha visto anche ottime esperienze a livello femminile, e il mio auspicio è che sempre più maschile e femminile viaggino insieme, perché è un valore aggiunto in tutte le discipline. Ciò premesso, su quell'impianto lui ha detto che ci farà arrivare un'idea, un progetto un po' concreto, appunto, su che non sia solo la riqualificazione del diamante, ma che intorno ci stia anche.
E allora quello potrebbe essere, approfitto, un ragionamento da PNRR, cioè il fatto di fare un'area non solo sportiva, ma sportiva e qualcos'altro, potrebbe secondo te o una forzatura?
Beh, diciamo che lì no, bisogna capire appunto le voci dei fondi PNRR, se ci sarà proprio una destinazione specifica in ambito sport, ma soprattutto se lì ci verrà presentato un cosiddetto project financing da una società all'ente locale, chiaramente poi il comune valuta la sostenibilità, il piano economico finanziario, e si può fare un ragionamento anche uno a uno extra PNRR.
Stadio temporaneo del Bologna, anche qui parliamo di un'iniziativa essenzialmente privata, però che coinvolge anche in collaborazione FICO. Io mi allargo e dico, quanto vi preoccupa la situazione di FICO attualmente?
Ma sappiamo che su FICO ci sono delle criticità, io credo che lo stadio temporaneo lì potrà assolutamente aiutare quella realtà, perché porterà persone e perché chiaramente il Comune di Bologna, in realtà quella è un'iniziativa privata, però inserendosi nel progetto stadio il Comune di Bologna è attore e protagonista, parte, sì. Soprattutto perché ovviamente lo spazio è pubblico, tutto quello che riguarda la viabilità e appunto lo spazio è di competenza comunale. Fare uno stadio temporaneo a FICO, il comune lo sta già facendo, dovrà essere proattivo anche nel mettere in rete il Bologna Calcio. Io ho parlato qualche giorno fa con Fenucci e c'è assolutamente questa volontà di lavorare insieme, e FICO, perché secondo me lì appunto ci può essere la valorizzazione di una realtà che sappiamo bene a Bologna ha delle criticità, quindi nel momento in cui il comune di Bologna fa un investimento importante sullo stadio e il Bologna ne fa uno assolutamente importante sullo stadio e sullo stadio temporaneo, bene che si mettano insieme queste cose per migliorare quell'area.
Ecco, non abbiamo parlato di ciclismo, c'è un ascoltatore che fa una battuta, ma io volevo parlare proprio di ciclismo legato al fatto del tante atleti anche soprattutto amatori, sabato e la domenica girano per la città e per la provincia, ci sono problemi come sempre con gli automobilisti, che insomma si litiga spesso e volentieri. Per il ciclismo ovviamente a Bologna c'era il mitico velodromo che adesso non c'è più, state pensando a qualcosa o tra virgolette di ciclismo al momento sono solo le, permettimi la battuta, le piste ciclabili in giro per la città?
Esatto, i percorsi ciclabili sono importantissimi, la mobilità e la viabilità ha avuto uno scatto in avanti negli ultimi ormai non anni ma decenni a Bologna notevoli, e bene sarebbe che in generale per strada tutti gli utenti della strada pensassero un po' più che la strada è lì per tutti i mezzi di trasporto, che siano automobili, camion, motoveicoli o biciclette, e se questo è, tutti hanno pari dignità e pari diritto, e soprattutto a tutela della sicurezza di tutti deve essere la strada, senza pensare per forza ogni utente per sé che la strada è soltanto mia, e quando dico mia a seconda di che mezzo sto guidando, no? Questo a volte si tende a fare. E dal punto di vista invece del ciclismo, io appunto in cantiere uno dei prossimi incontri che farò sarà anche con esponenti del mondo del ciclismo, e vediamo un attimo di capire quali sono le esigenze, le richieste. Fino adesso prevalentemente hanno riguardato gli eventi, ma perché no se ci sono delle richieste anche che riguardano l'impiantistica.
Allora, noi siamo arrivati alla fine e c'è l'ascoltatore che ci fa una domanda finale epocale: è più facile che a Bologna vedremo la partenza del Tour de France o le Olimpiadi?
Oh, in collaborazione, se dovessi rispondere io, che vorrei Bologna capitale dello sport e dello sport inclusivo, come dico sempre, le vorrei vedere tutte e due, magari non in un orizzonte di 5 anni, ma perché no di 10. Però, a parte le battute, sul Tour de France ci sono appunto possibilità, questo è quello che ci ha detto il presidente Bonaccini, il presidente della regione, vediamo un po' quello che riusciremo a fare. Sulle Olimpiadi, perché no? Magari anche i prossimi mondiali di calcio femminile. Chiudo con una battuta che mi riguarda.
Esatto, poi mi sono dimenticato, sport e disabilità, avete qualcosa in programma? Perché comunque abbiamo parlato di sport, ma ci siamo dimenticati che per i disabili fare sport è molto impegnativo.
Assolutamente sì, ci sono delle realtà incredibili che fanno un lavoro davvero fantastico nella nostra città. Il mio impegno sarà quello di provare a metterle in rete per valorizzare queste esperienze e anche migliorare l'offerta, perché il problema è che a volte le cittadine e i cittadini non conoscono dove possono andare a fare questi tipi di attività sportiva per il loro figlio, la loro figlia disabile o un parente o loro stessi. Quindi prima di tutto la comunicazione, far sapere che ci sono. C'è stato un bellissimo evento, e chiudo, su sport inclusivo realizzato da KDI, Sport Fund e altri. In quell'occasione abbiamo dato dei segnali positivi, appena nominati sia io che il collega assessore Luca Rizzonervo al welfare. Dobbiamo lavorare su quello perché, ripeto, per me dire capitale dello sport vuol dire di tutto lo sport con la S maiuscola, e lo sport inclusivo ci sta dentro a piedi pari.
Grazie a voi, grazie alla prossima.
Buon lavoro per tutto, perché l'impegno è gravoso, quindi assolutamente sì. E poi insomma ci torneremo a sentire, a vedere, per fare i primi bilanci,
diciamo, no? Che una volta ogni 6 mesi potrebbe essere, fare degli step piano piano.
A disposizione, contenta di essere qua.
Grazie Roberta, il nostro assessore allo sport e al bilancio. Però noi siamo la trasmissione sportiva. Marco, noi torniamo domani alle 7 per un'altra puntata di Scusate Interruzione. Come sempre vi invitiamo a rimanere su Radio International. Buona giornata a tutti, a domani mattina alle 7. Ciao.
Ciao.
Scusate l'interruzione.